Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ci ritroviamo qui oggi per continuare questo cammino di Quaresima, che non è nient'altro che il simbolo del cammino di tutta la nostra vita, un cammino di conversione per incontrare il Signore sempre più a fondo. E questo cammino è costellato anche di tanti incontri. Oggi voglio ricordare e ringraziare in particolare tutti i volontari della Porziuncola che sono qui riuniti, li vedete qui in coro, per un loro momento di formazione. Una o due volte all'anno ci si ritrova qui in Porziuncola per condividere anche spiritualmente quello che si vive concretamente. È un bel servizio importante, impegnativo. Ecco, allora li ringraziamo, li affidiamo al Signore in questo cammino di conversione e di preghiera. Innanzitutto, anche noi chiediamo perdono per i nostri peccati.
Signore, Tu che hai vinto le insidie dell'antico tentatore, abbi pietà di noi. La nostra debolezza, abbi pietà di noi.
Cristo, 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 Cristo.
Signore, Tu non hai ceduto alle seduzioni del potere e della gloria, abbi pietà di noi.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi, Tuoi fedeli, di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza, del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fin dalla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, E anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto, infatti, il Signore, Dio tuo, adorerai. A Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore.
Tentazioni, deserto, Satana, lotta. Prima di iniziare a condividere con voi quello che lo Spirito mi ha suscitato di fronte a questa parola, voglio sempre insieme a voi allontanare quella che potrebbe essere la prima e più grande tentazione di fronte alla parola di Dio, cioè quella di dire: l'abbiamo già sentita. Ancora una volta la Quaresima, ancora una volta il digiuno, la penitenza, la preghiera. Chi può dire, e mi ci metto prima di tutto io, che nel cuore non ha questa tentazione di dire: lo so già, l'ho già sentito. Cosa mi può dire ancora una volta questa parola di Dio delle tentazioni nel deserto? Cosa mi può portare un cammino di Quaresima? Che senso ha il digiuno, la preghiera, tutte queste pratiche antiche? Basta, lasciamole perdere, roba dei nostri nonni, dei nostri antenati. Non è forse questa la più grande delle tentazioni? Che è la tentazione che la Genesi ci presenta, la tentazione originaria, quella del volersi pensare e credere autosufficienti. Non abbiamo bisogno di nessuno, né degli altri, né tantomeno di Dio. Anzi, il Dio di me stesso, della mia vita, sono io. Ecco, questa è la tentazione originaria. E allora ecco che la Quaresima, ancora una volta, grazie alla saggezza e alla sapienza della Chiesa, che tiene ferme le radici, ancorate in Gesù, nella parola di Dio, ci invita a fare un cammino di conversione, di penitenza in questo senso, cioè fare spazio a Dio, alla sua parola, alle cose che ci danno vita. Ma ci rendiamo conto di quello che ci hanno detto queste parole, queste scritture oggi? È una questione di vita o di morte? Di vita o di morte, non è un accessorio quello che abbiamo ascoltato oggi. E la Quaresima ce lo vuole dire. Abbiamo due strade di fronte a noi. La strada del mondo, che sarà quella che il tentatore Satana ha cercato di proporre al Signore Gesù, e la strada invece che il Signore Gesù stesso ci mostra innanzitutto vivendola, che è la strada dell'ascolto, del sentirsi figli, della libertà, della vita, mentre l'altra sembra donarci tutte queste cose, ma in realtà ci dona la schiavitù, la morte, la tristezza. Però, come ben capite, detto così sembra tutto semplice, tutto facile. È chiaro, chi non sceglierebbe la vita? Chi sceglierebbe la morte? A volte capita, ma ci sono dei problemi più complessi dietro. Ma l'uomo tende naturalmente a vivere, a sentirsi bene. Però c'è questa tentazione nel cuore da sempre, da sempre. E questi 40 giorni non sono nient'altro che un'indicazione preziosa che ci dice ci vuole tanta pazienza per allontanare il demonio, per allontanare il male dal nostro cuore. E ci vuole tutta una vita. Pensiamo al popolo di Israele nel deserto. 40 anni nel deserto. Tutti quelli che erano entrati hanno finito la loro vita lì. Per dire che è tutta la vita questo cammino nel deserto, questo cammino di lotta. Ma mi domando, è un problema a questo punto essere tentati? Io credo di no. E ce lo insegnano soprattutto i padri del deserto, questi monaci dei primi secoli che si ritiravano appositamente nel deserto, proprio seguendo un po' l'esempio di Gesù. E lo facevano per stare innanzitutto da soli. Perché è nella solitudine, quando siamo soli con noi stessi, che il tentatore si scatena. Perché quando siamo insieme con gli altri, tendiamo sempre a pensare che sono gli altri il problema, che sono gli altri la tentazione, che sono gli altri il male. Quando invece il male viene quasi sempre dal nostro cuore. Ecco, allora questa solitudine, che anche Gesù cerca, è condotto dallo Spirito, quindi è una solitudine buona, non le solitudini dovute appunto all'emarginazione, al male, una solitudine buona. Gesù cerca di capire chi è, e infatti fa questo percorso all'inizio del suo ministero. Vuole capire chi è, e alla fine ce la farà, perché capirà che è il Figlio di Dio. E non è il nostro stesso obiettivo di fede? Capire che siamo figli e non schiavi? Vogliamo compiere questo percorso di conoscenza di noi stessi oppure no? Ma è dura star da soli, eh? Non so se vi è mai capitato. Magari vivi un momento di fatica, gli amici un po' hanno provato a sollevarti, ma alla fine hanno gettato la spugna e ti ritrovi da solo. Magari prendi la macchina, il motorino per i più giovani, fai un giro fuori per stare tranquillo, per non essere disturbato da nessuno, e scopri tanti pensieri dentro di te. Tante cose che prima non sentivi, perché? Perché avevamo le orecchie tappate dal frastuono del mondo, delle amicizie, del chiasso, delle feste. Non ha fatto così anche San Francesco, quando ha iniziato a capire cosa fare nella vita. San Damiano, l'eremo delle carceri, posti dove stare in silenzio, in solitudine, per scoprire chi siamo davvero. Ecco, il deserto può essere questo cammino. Anzi, deve essere questo cammino, altrimenti il deserto porta solo morte, porta solo aridità. È quindi un addestramento prezioso, ci educa a vivere la vita di tutti i giorni. Ecco perché, di fronte alla nostra libertà di scegliere la via del mondo e la via di Dio, è bene scegliere la via di Dio, non perché ce lo dice la Chiesa, ce lo dicono i preti e i frati, ma perché questa vita ci fa bene. La grande illusione, sapete qual è, amici miei? È che il diavolo, il tentatore, ci vuole far fare il bene, ma nella maniera sbagliata. Quando inizia a tentare Gesù, il diavolo dice: se tu sei il Figlio di Dio, quindi capisce qual è l'obiettivo del Signore in quei 40 giorni del deserto, capire la sua identità, ma vuole fare arrivare Gesù a quell'obiettivo attraverso gli strumenti sbagliati, che sono quelli del potere, dell'avere, del dominio, i classici idoli che si sostituiscono al Signore Gesù nel mondo di tutti i tempi. Cambiano gli strumenti, cambiano le cose che abbiamo, ma alla fine le tentazioni sono sempre queste. sempre queste. E allora anche noi, che se siamo qui, vuol dire che il desiderio di camminare in questo deserto ce l'abbiamo, viviamo una duplice tentazione. Innanzitutto possiamo avere nel cuore la tentazione che il diavolo ci mette di smettere di cercare il Signore. Di fronte alle fatiche della vita, allo scoraggiamento che le prove e le tentazioni ci mettono nel cuore, diciamo... avvicinarsi al cammino di fede, ma nel modo sbagliato. Tu butti tutte le tue energie, metti il tuo entusiasmo in questo cammino, ma sfruttando, usando i mezzi sbagliati. Il fine certo è importante, ma non giustifica i mezzi. E le tentazioni di Gesù lo mostrano. Quando il Signore gli dice, buttati giù dal pinacolo del Tempio e così i tuoi angeli verranno a sostenerti. Certo, chissà quante persone si sarebbero convertite magari vedendo questo miracolo, ma è questa la strada che ha scelto il Signore? Della spettacolarità? Dei miracoli? Dei segni continui? Non mi sembra. Trasformare le pietre in pane. Quante persone potremmo aiutare nel mondo? Combatteremmo la fame. Ma è questa la strada che il Signore ha scelto? Non mi pare. Ti darò in dominio tutte le nazioni. Ecco, il sovrano illuminato, la persona che dirige lo Stato, sapendo lui cosa deve fare. Ma è questa la strada che il Signore ha scelto? No. Il Signore ha scelto non di sfamare facilmente tutte le persone, ma ha dato noi il compito di stare vicino a chi soffre, a chi ha fame, a chi ha sete, e di fare il nostro possibile. Gesù non ha scelto la strada dei miracoli eclatanti, e ogni volta che ne ha compiuto uno, ha sempre cercato di tenere nascosto questo aspetto, per far sì che non confondiamo i doni con il donatore. E ha dato il potere anche ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, di compiere grandi cose. Ma l'importante è la fede delle persone. Ecco allora, non cerchiamo i miracoli, ma accresciamo la nostra fede. E poi il potere, il Signore ci ha chiesto di essere servi, minori, in questo luogo in cui Francesco si è messo a servizio di tutti, quanto più ci risuona questa parola. Mai l'esercizio del potere deve diventare un comandare sugli altri, ma sempre un maggior servizio. Ecco, vedete amici miei, ci sono tante tentazioni che sono legate sempre a Dio, alle persone che ci stanno accanto, alle cose che possediamo o che vediamo attorno a noi. Ma in sostanza ci sono due logiche, che sono le logiche del possesso e del dono. Cerchiamo quindi di uscire da questa mentalità del più ho e più sto meglio, per entrare nell'ottica più dono e più sono vicino al Signore attraverso i miei fratelli. Ecco, la Quaresima vuole essere questo, un cammino per riconoscere i propri limiti, benedirli con l'aiuto di Dio, farli diventare occasioni di bene e fare il bene. Allora, con questa umiltà, con questo spirito, potremo seguire l'esempio di Gesù, che non è più un esempio impossibile, ma anzi ci fa più uomini, ci fa veri uomini. Chiediamolo al Signore in questa Eucaristia, fra poco sarà qui in mezzo a noi, davvero, nel pane e nel vino. Sarà qui per dirci, sono accanto a te nella tentazione, non sei da solo nella lotta, ma per amore di Dio continua a lottare, continua a voler fare il bene secondo la mia strada, non accontentarti della proposta banale del mondo e del divisore. Ecco, questo chiediamo al Signore oggi. Ci alziamo in piedi e rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù nel deserto vince le seduzioni del maligno e con Lui ogni uomo che si mette in ascolto della parola e obbedisce alla volontà di Dio. Per questo chiediamo l'aiuto del Signore.
Diciamo insieme: Signore, Figlio del Dio vivo, ascoltaci.
Signore, Figlio del Dio vivo, ascoltaci.
Per i ministri della Chiesa, perché siano i primi a percorrere con umiltà il cammino quaresimale di penitenza, conversione e riconciliazione. Per questo ti preghiamo.
Signore, Figlio del Dio vivo, ascoltaci.
Per coloro che amministrano la giustizia, ispira in loro giudizi rispettosi della dignità dell'uomo e liberi da ogni desiderio di vendetta. Per questo ti preghiamo.
Signore, Figlio del Dio vivo, ascoltaci.
Per coloro che si preparano a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, sostienili nel loro impegno e guidali a conoscere e far propria la volontà del Padre. Per questo ti preghiamo.
Signore, Figlio del Dio vivo, ascoltaci.
Per noi che celebriamo questa Eucaristia insieme, perché obbedienti alla volontà di Dio, impariamo ad accontentarci dell'essenziale e a condividere i beni con i fratelli. Per questo ti preghiamo.
Sì, prova.
Vogliamo pregare anche per i volontari della Porziuncola, per tutte quelle persone che passano in questi luoghi santi, prestando il loro servizio al santuario, incontrando innanzitutto il Signore in questo luogo privilegiato e permettendo anche a tutti noi che passiamo di qua di incontrarlo nella maniera migliore, cioè nel silenzio e nella preghiera. Per questo preghiamo. Signore, Figlio del Dio vivo, ascoltaci. E in un momento di silenzio affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nel cuore. Signore Gesù, per liberarci dal potere del peccato, ti sei fatto nostro fratello. La tua vittoria è diventata la vittoria di chi crede nella tua parola. Fa che ogni uomo accolga questo dono della tua grazia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio.
Si rinnovi, Signore, la nostra vita, e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli consacrò l'istituzione del tempo penitenziale con il digiuno di 40 giorni. E vincendo le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale, possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie quella preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Lo Spirito ci ha donato la forza e la capacità di seguire il Signore, di rivolgerci a Lui nella maniera corretta. E allora preghiamo insieme cantando la preghiera dei figli.
Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Miserere nobis, Agnus Dei.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Per ricevere in modo ordinato l'Eucaristia, formeremo 4 file davanti all'altare e 3 file davanti alla porziuncola. Chi riceve l'Eucaristia nelle mani deve consumarla davanti al ministro prima di tornare al posto. Per motivi igienico-sanitari, la comunione verrà distribuita sulle mani.
Preghiamo. Il pane del cielo che ci hai dato, Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla sua bocca. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Prima di ricevere la benedizione vorrei che insieme pregassimo la Vergine Maria, per tutte quelle persone che oggi non sono riuscite a radunarsi insieme per celebrare l'Eucaristia. E allora noi che abbiamo questa grazia di esserci riuniti attorno alla parola e al pane eucaristico, li affidiamo a Maria perché possano trarre frutto anche da questo isolamento e da questo momento di fatica. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Francesco, vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Nel nome del Signore, andate in pace.